Davide Giacalone con la rassegna stampa, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, sono velocemente arrivato a Milano, no? Sono
Dove stai?
Non sono a Milano, però
il
non
suo
sono
faccione, il suo faccione appare sugli studi di Milano e di questo Barbara si rallega ogni mattina. Davide, partiamo dalla prima pagina della Repubblica, tanti temi questa mattina, l'apertura, il vertice a Napoli, siamo al G20 clima, accordo a metà, intesa tra i 20 paesi più industrializzati per migliorare l'ambiente, rimane però lo snodo del carbone, il pressing di Italia e Stati Uniti per spingere il blocco guidato dalla Cina a trovare una mediazione. Poi c'è il ministro Cingolani che dice si tratta dell'inizio di un cambiamento storico. Più in basso la vignetta di Altan è dedicata ai fatti di Voghera, un testimone dice l'assessore sparò mirando, come è noto, scrive Altan nella vignetta, sicché si parlava di legittima difesa, la migliore difesa è l'attacco. Più in basso effetto Green Pass, ne parleremo tra poco, corsa alle vaccinazioni, centralini in tilt per prenotare, poi ancora fisco, la riforma e le scelte per crescere, e poi di spalla il primo tema di questa mattina, Davide, c'è il monito del Colle, del Presidente della Repubblica Mattarella, che dice troppi decreti, basta, altrimenti li rinvio.
Sono stati due gli interventi ieri del Presidente della Repubblica, che peraltro compiva gli anni, quindi era il giorno del suo compleanno, ma non è rimasto inoperoso. Uno è quello che hai appena citato, cioè relativo ai decreti legge, che diciamo così hanno due difetti. Il primo è che abbondano e il secondo è che sono eterogenei, lunghissimi, difficili anche da leggere. Perché questo capita? Questo capita perché il modo di legiferare è da una parte lento, e quindi la necessità di intervenire per decreto, e dall'altro talmente particolareggiato, vedi, è una specie di autocondanna, cioè più fai tutto per legge, più è tutto regolato per legge, più sei costretto poi a intervenire per legge per correggere, per aggiornare, per modificare. E ieri il Presidente della Repubblica ha detto ragazzi non continuate a presentarvi con questi testi estremamente lunghi, quasi illeggibili e soprattutto disomogenei, cosa che nel caso dei decreti non è consentito. Il secondo intervento è stato sul Consiglio Superiore della Magistratura, che si apprestava a votare non il parere sulla riforma della giustizia, ma un parere su un punto specifico di quella riforma, e il Presidente è intervenuto a ricordare al Consiglio Superiore della Magistratura che deve esprimere un'opinione, un parere, un indirizzo, ma relativo all'intero documento e non su un solo punto. Ha totalmente ragione. Però questi due interventi che cosa dicono? Dicono che il semestre bianco, che comincia il 3 di agosto, non sarà in bianco, cioè il Presidente della Repubblica ribadisce e fa sapere che i poteri del Quirinale rimangono immutati fino all'ultimo giorno, salvo naturalmente quello di scioglimento anticipato delle Camere, che invece, come è noto, per sei mesi prima della scadenza non può essere esercitato, ma gli altri sono ancora vivi, tant'è che appunto il giorno del compleanno e a pochi giorni dal semestre bianco si è peritato di farlo ricordare.
Sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani in edicola quest'oggi, Davide, c'è il G20, si parla di ambiente, noi ci appoggiamo al Sole 24 Ore, a centro pagina G20 ambiente, accordo frenato dal carbone e riscaldamento globale, si parla del vertice di Napoli.
Ma in buona sostanza, diciamo così, si registra cosa? Il fatto che paesi come la Cina, l'India, la Russia, il Brasile, quindi non esattamente l'Occidente industrializzato, oppongono resistenza non tanto alle finalità degli accordi quanto al calendario, quindi allo scadenzario. In altre parole, chiedono più tempo per poter, messa in positivo, riconvertire parte del loro sistema produttivo, messa in negativo per poter continuare a inquinare con combustibili fossili e quello che si chiama il carbone, in ogni caso le emissioni di CO2. L'altro aspetto, e su questo, diciamo così, mentre in generale l'accordo è stato raggiunto, su questi specifici aspetti la cosa è rimasta aperta. E dall'altra parte però c'è una convergenza significativa tra Stati Uniti, che fino a poco tempo fa negavano, erano sulla posizione di Cina, India, Russia e Brasile, per intenderci, dicevano ma quale riscaldamento della terra, ma quale inquinamento, non rompete l'anima. Quindi gli Stati Uniti hanno modificato la loro posizione e l'Unione Europea rappresentare la guida del G20, si fa a Napoli, italiana al momento, quindi il ministro Cingolani, che per la verità qualche giorno fa lui stesso aveva detto ma questo sarà un bagno di sangue. Spero che tutto questo serva a far capire che quell'indirizzo è comunque immodificabile, è inutile che ci giriamo attorno, e tant'è che ci sarà un negoziato con paesi importanti come la Cina e l'India per far cambiare la loro opinione o fare avvicinare le date. Ma questo non avverrà per gli Stati Uniti e per l'Unione Europea, quindi per l'Italia, ergo serve a nulla lamentarsi, diciamo gemere, e semmai cercare di trovare il modo e i passi necessari perché il nostro sistema produttivo, da queste che saranno modifiche profonde, non tragga un danno, ma anzi, come è possibilissimo, un forte giovamento.
Allora, qualche settimana fa abbiamo commentato insieme a te, Davide, ma insomma tutti noi, la notizia della corsa alle vaccinazioni in Francia, non parliamo del nostro paese, subito dopo l'appello del Presidente della Repubblica Macron. Questa mattina sui quotidiani che sono in edicola facciamo più o meno, vedrà, insomma mi dirai tu, lo stesso tipo di analisi. Partiamo dalla prima pagina del giornale: corsa al siero, effetto Draghi sui vaccini, prenotazioni aumentate fino al 200%. Dopo l'appello del Premier, Salvini stoppa le polemiche, pubblica una foto con il suo Green Pass, ma i Novax scendono in piazza, ci sono proteste in 30 città. Davide, quando parla Draghi insomma succedono miracoli.
No, miracoli non credo proprio, nel senso che non sono ancora alla portata, o almeno diciamo così il processo di santificazione.
Ma insomma,
non,
bisogna aspettare,
non basta è poco. Ancora iniziato, può darsi diciamo che più in là
santo subito
esatto ci si riesca, ma no, non succede. Succedono cose assolutamente ovvie, siccome la ragionevolezza a questo mondo è largamente prevalente, e quindi il numero di vaccinati in Italia è già oggi la maggioranza della popolazione. In alcune categorie che hanno avuto la precedenza, come i sanitari, come gli insegnanti, la percentuale di vaccinazione è altissima, è superiore all'85%. Qualcuno che recalcitra fa più notizia, ma poi la sostanza è che se tu annunci, dici guardate che le regole della convivenza saranno queste, e quindi come ovvio, come alternativa all'ipotesi nefanda di richiudere tutto, cerchiamo di regolarci appunto in modo tale che le persone immunizzate possano almeno muoversi meglio e più velocemente di chi invece rifiuta il vaccino. Badate, non di chi non è vaccinato, perché chi non è vaccinato va tutelato. Chi non ha avuto ancora il vaccino va tutelato, ma di chi rifiuta di vaccinarci, sì, certo, se tu rifiuti di vaccinarti ti muovi meno. Tu in aereo non ci sali se non sei vaccinato o se non hai fatto un tampone, non ci sali, non è un diritto costituzionale tuo andare a infettare gli altri. Quindi siccome questo è, basta annunciarlo e automaticamente aumenta il numero di quelli che si ricordano che forse bisogna farlo, compresi i più giovani. Ci trovo niente di mano quando si dice ma allora lo fanno perché vogliono essere liberi di andare in piazza la sera a fare l'aperitivo. E che ci trovi di male? Va benissimo, lo facciano per quello che gli pare, ma quello è il cammino segnato. Detto ciò, naturalmente stiamo tutti con gli occhi straaperti su quello che succede nel Regno Unito e in Israele, perché dove hanno effettivamente riaperto, ma con una percentuale di vaccinazione molto più alta di quella italiana, spagnola, francese, quindi quelli che fanno l'esempio dell'Inghilterra, molto più alta, molti più vaccinati, in effetti aumentano notevolmente i contagi, ma non i ricoveri. Fosse così, ci saremmo quasi.
Davide, a proposito di Green Pass, sai, poi dei vaccini dei più giovani, delle feste, dei rave, vax party, ne abbiamo parlato anche nell'indignato speciale il mese scorso. E, a proposito di Green Pass, c'è chi non ci sta e protesta. Siamo sulla Stampa, all'interno, pagina 4 e 5, tra operai, classe media e ragazzi di Forza Nuova, ecco la galassia No Pass. E poi la protesta dilaga in tutta Italia, anche la Lega scenderà in piazza.
Ma vedi, in assenza di questioni politiche o ideologiche, grazie al cielo religiose, quando tu poi fai fuori dal discorso pubblico le persone ragionevoli, cioè quelli che ragionevolmente si adattano alla realtà e cercano di far fronte anche alle malattie o alle infezioni, poi c'è il rischio che il tema esalti. cioè che si vada fuori dalle righe. Badate da una parte e dall'altra, perché ieri il professor Burioni, io non metto in dubbio, sarà un grandissimo scienziato, però se uno dice facciamo una colletta per pagare l'abbonamento
Netflix,
cioè, perché a quelli che dal 5 agosto non sono vaccinati, chiusi in casa come dei sorci. Vabbè professore, ma ci si può esprimere anche in termini diversi e soprattutto non c'è bisogno di far così. Come del resto quelli che sono andati in piazza a Torino col cartello "meglio morire da liberi che vivere da schiavi". Ora, a parte il fatto che essere schiavi di una tale imbecillità non deve essere una cosa semplice, però ma sul serio voi pensate che il problema sia solo della vostra vita? Il problema non è mica quella della loro vita, dopodiché uno dice, sai, fa un po' come ti pare, ma no, ci sarebbe anche la salute degli altri, obiezione che arriva da quel fronte, vedi che i vaccini non funzionano, perché se allora i vaccinati perché dovrebbero avere timore di noi che non ci vacciniamo, che siamo uomini liberi, che non siamo schiavi? Perché ci sono due tipi di pazzi in circolazione. Ci sono i pazzi che ritengono che il vaccino uccida e ci sono i pazzi che ritengono che quando prendo il vaccino non puoi più morire per nessun motivo a questo mondo, finisci sotto un tram e dice sono vaccinato e quindi non puoi morire. Queste sono due categorie di pazzi. È evidente che puoi prendere la malattia, è ovviamente che puoi prendere il virus sperando che il vaccino funzionando, come appunto osserviamo in Regno Unito e in Israele, faccia il suo mestiere e quindi la cosa sia una più bassa. Perché fuori da questo poi c'è l'esaltazione. Vedo un'interessante intervista pubblicata sulla Stampa a Ugo Mattei, che è un giurista molto vicino alla sinistra, anzi decisamente di sinistra, allievo di Zagrebeschi. L'intervistatore gli dice: senta, lei si è accorto di essere in piazza a Torino insieme a gruppi di destra o di estrema destra? E lui risponde: vabbè, e che problema c'è? Dice, anche durante la Resistenza, Nuto Revelli, che era un uomo di sinistra, un partigiano di sinistra, combatté al fianco di Edgardo Sogno. Ora, a parte il fatto che Edgardo Sogno è uno degli eroi della Resistenza, che fu composta da tante cose, compresi i monarchici di Edgardo Sogno, ma a parte, diciamo, il paragone vagamente fuori di luogo, ma sì, ma è anche normale, cioè non bisogna stupirsi che quel tipo di sinistra sia in piazza insieme all'estrema destra, perché è una posizione anti tutto. Io sono anti, io sono contro. E nell'essere contro non posso più essere contro il mercato, non posso più essere contro la democrazia, perché siamo tutti democratici, siamo tutti per la libertà di mercato. E allora che cavolo sono contro? Ai vaccini. È un po' poco però, diciamo, come riflessione di un giurista.
Ripartiamo dal Corriere della Sera.
Pagina 14, la mossa Davide del procuratore generale della Cassazione, che dice via da Milano il pubblico ministero del caso Amara, la richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura di trasferire Storari e non deve, cito il virgolettato, fare più il pubblico ministero.
Allora, naturalmente, diciamo così, forse qualcuno si ricorda questa vicenda, il pubblico ministero che aveva dato dei verbali a un ex collega, il magistrato Davigo, quale peraltro oggi rilascia un'intervista al Corriere della Sera, ricordando che né il presidente, lui poi li aveva fatti circolare presso alcuni, come il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Ermini e lo stesso Salvi, e lui dice in questa intervista a Corriere della Sera: nessuno dei due mi disse di denunciare. Vabbè, insomma, uno che ha fatto il magistrato tutta la vita non è che uno gli deve ricordare che cosa deve fare, ma comunque, insomma, questo è un altro aspetto. Il pubblico ministero che aveva passato questi verbali, c'è adesso una iniziativa che è l'iniziativa di un'azione di disciplinare, e l'azione disciplinare si rivolge al CSM, quindi per carità sarà il CSM a decidere, mica siamo noi a esercitare, però chi ha questo potere di iniziativa dice deve essere trasferito. Ora dipende, perché se quello che di cui ti incolpano, non ti imputano, ti incolpano, ha a che vedere con l'ambiente nel quale ti trovi, mi dicevo, vero, tiriamo fuori dall'acqua dell'ambiente, lo mettiamo in un altro ambiente. Ma se si tratta di avere invece violato delle regole dell'operato di un magistrato, non è che se lo trasferisci dici adesso anziché fare questo vai da un'altra parte e lo vai a fare da un'altra parte, perché non è che sia una gran soluzione. Però aggiunge anche che non faccia più il pubblico ministero, e questo mi un po' mi infastidisce intellettualmente, perché scusa, se uno è magistrato Dici che ha dato delle carte, diciamo, che non doveva dare, ritieni che sia una sua colpa, ritieni che debba essere trasferito, ritieni che non debba fare più il pubblico ministero, cioè che stai, mi stai dicendo che lo mettiamo a fare il giudice? Cioè, siccome uno che dà fuori le carte, eccetera, allora lo mettiamo a giudicare. No, della serie, o è responsabile di questo, e forse lo si potrebbe anche buttare fuori dalla magistratura se le accuse sono così pesanti e importanti, oppure si deve dire che le accuse non sono così pesanti e importanti e quindi può continuare a fare il suo mestiere. Ma non è che lo può andare a fare da un'altra parte, però a condizione che vada a giudicare e non più a indagare, perché questo francamente fa a cazzotti con la logica e col buonsenso.
Davide Giacalone da La Stampa. Tornano i Taliban, tagliata la testa a Soleil, l'interprete dei soldati americani. Di cosa si tratta?
Un articolo, come al solito, molto bello di Domenico Quirico, che racconta di questo interprete che lavorava per gli statunitensi in Afghanistan. Ancora le truppe statunitensi non sono completamente andate via, ma i talebani stanno riprendendo possesso del paese, lo hanno intercettato e lo hanno sgozzato. Perché? Perché è un traditore, perché faceva l'interprete per gli americani. Lì dobbiamo stare tutti molto attenti, c'era anche la missione italiana in Afghanistan, dove abbiamo fatto delle cose egregie, dobbiamo stare tutti molto attenti, perché se il messaggio che poi alla fine si consolida è che chi collabora con le missioni internazionali, chi collabora con le truppe internazionali, quindi chi collabora anche con le nostre, oltre che con le statunitensi, poi la paga con la vita, che finisce sgozzato, perché chi gli ha prima chiesto la collaborazione e poi lo abbandona nelle mani del nemico, non è un messaggio confortante e soprattutto non è una roba di cui bisognerebbe andare orgogliosi.
Abbiamo ancora un paio di minuti, Davide, cambiamo decisamente argomento prima di chiudere, parliamo di Olimpiadi. Ieri c'è stata la cerimonia inaugurale di Tokyo 2020, come per gli europei si è mantenuta questa dicitura nonostante l'anno di ritardo. Tutti i quotidiani riportano una fotonotizia questa mattina in prima pagina, dalla Repubblica, via il grande show olimpico, separati ma non soli, la cerimonia di Tokyo, il Giornale, si accende la Tokyo olimpica, così l'atleta torna al centro, il Giappone sorprende tutti con la cerimonia. E poi dalla prima del Corriere della Sera, al via l'Olimpiade della sobrietà, per la prima volta ricordati gli israeliani uccisi nel 72, dal Messaggero, le Olimpiadi della speranza, il messaggio da Tokyo nella cerimonia inaugurale, dice, il mondo è ripartito.
Ma si spera tutti che le cose vadano come erano state descritte nel nostro giornale orario, e cioè che adesso diventino protagonisti gli atleti e le gare e quindi la passione per lo sport, perché in quanto a cerimonia e a contesto molto molto sottotono, giustissimo, è encomiabile avere per la prima volta aperto i giochi olimpici ricordando Monaco al 72, a quell'evento dedichiamo anche l'ultima pagina, l'ottava pagina della Ragione oggi in edicola. Monaco 72 fu l'odio del terrorismo palestinese contro atleti israeliani che furono accoppati, furono ammazzati in quanto israeliani, e all'epoca forse non fermare le Olimpiadi non fu una scelta particolarmente lucida e generosa, si poteva forse fermarsi e manifestare solidarietà a atleti che morivano solo per la loro nazionalità.
Una riflessione doverosa anche a distanza di tanti anni. Davide Giacalone, grazie per la rassegna stampa, buon lavoro e ci risentiamo domani.
Grazie a voi, che domani mattina, intanto buona radiovisione a tutti.
Poche ore fa sono partite ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ne parliamo questa mattina con Massimiliano Ambesi, volto e voce di Eurosport. Massimiliano, buongiorno e grazie per essere con noi stamattina.
Buongiorno a voi, ciao a tutti.
Buongiorno Massimiliano, per essere uno che è stato sveglio tutta notte ti trovo bene, perché adesso siete
piacere.
Siete tarati tutti su quell'orario lì, perché per via del fuso ci sono sette ore di differenza con Tokyo. I giornalisti sportivi adesso avranno degli orari vampireschi, staranno svegli e lavoreranno di notte e dovranno dormire di giorno, giusto?
Sì, diciamo che sono attivo da mezzanotte e mezza, ma il fatto che mi troviate bene è molto incoraggiante.
Che perché tra poco inizia la diretta, giusto?
Sì, a breve, verso le 10, avremo una diretta sul riassunto della notte.
Mamma mia. Allora, siamo partiti e siamo già in odor di medaglie. Abbiamo qualche possibilità già subito in questi primi giorni di avvio di Olimpiade?
Ma le possibilità sono molteplici. Non è che le cose siano iniziate benissimo in questa nottata, perché nella prima gara che segnava medaglie, la carabina 10 metri femminile ad aria compressa, la ragazza italiana è venuta meno sull'ultimo colpo, quindi non si è qualificata per la finale, è arrivata decima ed è un peccato. Sofia Ceccarello, 18 anni, un grande talento, purtroppo è mancato quel quid in più per giocarsi poi il podio. Dopodiché non è andato benissimo l'arco misto, un uomo più una donna, l'Italia è stata eliminata negli ottavi di finale e ci si aspettava che potesse andare molto più avanti, e adesso stiamo seguendo con attenzione l'evolversi della scherma, spada femminile e sciabola maschile. Nella spada femminile abbiamo due ragazze nei quarti di finale, nella sciabola maschile abbiamo un ragazzo nei quarti e un altro che a breve disputerà il match negli ottavi, con la speranza che possano andare avanti, anche se poi due ragazzi si affronteranno nei quarti di finale qualora anche Luigi Samele vinca. Quindi un inizio così e così. In altre discipline dove ci sono stati turni eliminatori le cose sono andate meglio, vedi il canottaggio con praticamente tutte le barche italiane che si sono qualificate per il turno seguente.
Continueremo a seguire chiaramente le gare per tutta la durata delle Olimpiadi, Massimiliano, e poi c'è, ma lo sapevano anche gli organizzatori, insomma, prima di partire, l'incognita Covid. Sto leggendo alcune agenzie proprio di questi minuti, perché ci sono degli azzurri in quarantena, si parla di 6 atleti e 7 dirigenti, sono atleti di pugilato, tuffi e skateboard che sono adesso in quarantena al villaggio olimpico di Tokyo perché sono stati a contatto stretto, un close contact con un giornalista italiano che era con loro sull'aereo, tra l'altro il 18 luglio, quindi già diversi giorni fa. In ogni caso il CONI ha fatto sapere che le gare non sono pregiudicate, perché comunque poi gli atleti adesso sono in quarantena, sì, ma stanno continuando ad allenarsi. Ecco, questa sarà una procedura, saranno delle incognite con cui dovremo fare i conti tutte queste due settimane.
Guarda, sono delle variabili impazzite che non si possono calcolare. Tanti atleti addirittura sono rimasti a casa in quanto risultati positivi all'ultimo test prima della partenza, e anche atleti di un certo livello che potevano puntare alle medaglie. Altri sono stati trovati positivi nel villaggio, e poi c'è questa situazione al limite con la sfortuna di essere stato in contatto con persona positiva. Ma in questo caso, dopo due tamponi negativi, si può tornare tra virgolette liberi, quindi uscire dalla quarantena.
Guarda Massimiliano, io questa domanda la sto facendo a tutti i giornalisti sportivi che in questi giorni stanno seguendo le Olimpiadi, proprio alla luce di queste notizie che ogni giorno a quest'ora escono e arrivano da Tokyo. Ma era necessario farle queste Olimpiadi? Non si poteva rimandare ancora?
No, non si poteva rimandare, o ci sarebbe stata la cancellazione o le Olimpiadi come sta avvenendo si sarebbero disputate. Il piano, un altro piano non c'era, il rinvio non era possibile per mille motivi.
Parliamo di motivi economici.
Sicuramente l'opinione pubblica giapponese, soprattutto l'opinione pubblica giapponese, era assolutamente contro lo svolgimento delle Olimpiadi. A più riprese nomi importanti del giornalismo hanno preso delle posizioni di scontro con il comitato organizzatore, addirittura sponsor importanti hanno fatto un passo indietro. Ma non puoi decidere di non disputarle una settimana prima. Se non si potevano fare e non si volevano fare, bisognava prendere provvedimenti importanti due mesi fa, tre mesi fa. Fermo restando che gli atleti preparano questo evento per, in questo caso, 5 anni, ed è anche difficile dire loro no, guarda, non se ne fa niente, ne riparliamo poi nel 2024 a Parigi.
È chiaro, parliamo di un'organizzazione mastodontica. Massimiliano, poi prima di salutarti, ancora un minuto, una parola sull'inaugurazione. Insomma, tanti hanno parlato di questa cerimonia, insomma, ciascuno ha dato il suo giudizio, alcuni hanno detto forse volutamente un po' sottotono, visto comunque il periodo in realtà che ci lasciamo alle spalle, ma che in realtà stiamo ancora vivendo. Il tuo giudizio?
Ma hai detto tutto in realtà in maniera molto sintetica, sottotono, perché così doveva essere. Il termine celebriamo è stato vietato da ogni discorso delle autorità che hanno parlato, e questo fa capire tante cose. Dopodiché ci sono stati dei momenti, a mio modo di vedere, molto interessanti. Quello dei pittogrammi è stato eccezionale. Chiaramente la sfilata è stata in tono minore perché le delegazioni erano numericamente contingentate, ma davvero non si poteva fare altrimenti, e credo che il messaggio veicolato sia stato molto positivo. Quindi di questa congiunzione tra società civile e sport tutti insieme si riparte e si cerca di lottare contro gli imprevisti che si possono chiamare anche Covid.
Le Olimpiadi da seguire su Eurosport, siete concentratissimi su questo. Buon lavoro al nostro ospite Massimiliano Ambesi, volto e voce di Eurosport. Buon lavoro, tenete duro che tra 2 settimane e mezzo finiscono, dai.
E non siamo si molla mai, buon lavoro anche a voi. Ciao.
Ciao Massimiliano. Signori, siamo in prossimità di partenze, di viaggi, di questo weekend, magari anche soltanto una gita fuori porta.
Posso dire una cosa? C'è un detto a Roma, sì. Alcuni comici lo riprendono. Specialmente quando sei in viaggio, c'è sempre uno che se ne esce di così. E se te viene un languore?
Ma pensa che mia mamma, quando si parte per un viaggio in macchina, porta dietro un kit modello protezione civile, perché dice: metti che rimaniamo bloccati in galleria, che è l'incubo, e quindi ci vuole una coperta per, se metti, non so, fa freddo così, e poi da mangiare e da bere. Ma ammettendo che vada tutto bene, che si arrivi a destinazione per una gita, il pranzo in spiaggia, magari una gita in montagna, pranzo al sacco, cosa c'è di meglio di un panino? Ma deve essere un panino fatto in un certo modo. Ci facciamo dare qualche consiglio dallo chef non chef, il re del panino, Daniele Reponi. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao, buongiorno ragazzi, grazie dell'invito.
Grazie a te per la disponibilità, già in divisa, vedo, già pronto, sì, sempre, a cucinare. Sempre. Ecco, bene, alle 8 del mattino lui è già pronto con i panini. Dai, dacci qualche consiglio per i panini da portarsi per una gita in un weekend.
Sì, allora, il primo è un panino da spiaggia, nel senso che ha come protagonista un filetto di pesce, io ho usato uno sgombro, e grigliato, quindi fate conto, la sera prima avete fatto una grigliata tra amici al mare, no? Già, la grigliata di pesce con gli amici al mare, che meraviglia, vi avanza un filetto di pesce e ci potete costruire un bel panino. Adesso io ve lo volevo far vedere, perché l'ho proprio fatto. Non so se avete modo di vederlo.
Sì, per gli amici della radiovisione è uno spettacolo.
Esatto. Quindi io ho preso un pane, fate conto, una specie di panino al latte, fatto però con olio extravergine, quindi niente latte, quindi una bananina, l'ho incisa a V, quindi senza tagliarla a metà, ma proprio incidendo la V, vedete, diventa una sorta di barchetta che trasporta il nostro contenuto, quindi è anche molto pratico, diciamo, da portarsi dietro. Alla base ho messo delle foglie di lattuga, perché oltre a dare una nota vegetale, e proteggono, diciamo così, il pane se lo dobbiamo conservare un po' più a lungo. Della mozzarella, fior di latte tagliata molto fine, la vedete qui davanti, e proprio adagiata sopra le foglie di lattuga, poi il nostro filetto di sgombro che proprio lo usiamo così a temperatura ambiente, e poi ho fatto un trito utilizzando del datterino sia rosso che giallo e unendolo a dei filetti di albicocca conditi con un po' di timo e sale e appena un po' di olio extravergine, quindi grande freschezza, l'andiamo a mettere sopra e poi andiamo a concludere con dei pinoli tostati che danno una bella nota di fumo, una bella nota tostata. Questo qui proprio lo incartiamo per bene e si mangia proprio tipo dog. Adesso non vorrei fare farvi
no,
vedere,
perché
però
se dai il morso poi non puoi più parlare, quindi è un casino.
Avete capito, no, la dinamica?
Che meraviglia, che meraviglia. Daniele, senti un po', allora, nel caso in cui magari, perché poi la domanda è questa, cioè il panino deve per forza contenere carne o pesce? Se no, un panino, dacci un'idea di panino vegan o vegetariano.
Sì, no, assolutamente non è obbligatorio, assolutamente, e a me piace farmene uno molto, che io considero molto buono, adesso non vorrei, diciamo, incensarmi da solo, però a me piace prendendo delle melanzane sbucciate e passate proprio in piastra molto velocemente a sfruttare proprio la bella cremosità che dà la melanzana cotta, condite con olio e sale e, a chi piace, anche una punta di aglio snervato, quindi col coltello sul tagliere proprio la snerviamo e andiamo a condire le melanzane. Quindi prendiamo il nostro pane, un pane tipo una ciabatta, fate conto, 2 fette di melanzane, una crema di ceci, quindi prendiamo i ceci, li frulliamo nel mixer con olio extravergine, crema di ceci, del pomodoro fresco, benissimo per esempio il cuore di bue che adesso è proprio nel suo massimo splendore, erba cipollina e menta sopra, ed è un panino per me meraviglioso, senza proteine, di origine animale.
Straordinario. Dai, hai cucinato qualcos'altro questa mattina?
Ho un altro assaggio da farvi vedere. E qui ho utilizzato uno dei salumi che io preferisco. Scusate, abbasso un attimo la telecamera per chi può vedere. Che è la coppa tipo piacentina, la coppa stagionata, quella che al sud si chiama capocollo. Per me è meravigliosa. E io ho messo sempre, ovviamente il consiglio, se vi dovete portare dietro dei panini, è di usare dei pani morbidi, quindi che possono restare morbidi anche più a lungo.
Eh sì,
diciamo.
Se no ci lasciate i denti.
Esatto, oppure insomma avete proprio dei problemi a dare il morso. E quindi questo è una sorta di pane arabo, fate conto, più o meno per farvi capire. Alla base ho messo dell'insalata riccia che dovrà dare una nota verde, ma quindi vegetale, ma anche una nota leggermente amara, dei fiori di zucca, non so se si vedono, sì. Chiedo scusa a nome del fiore di zucca perché stamattina era bello, adesso comincia un po' a
essere
ritirarsi.
Un po' sudato, sì.
Sì, esatto. Quindi la coppa tipo piacentina tagliata molto fine, che vi devo dire la verità, già di per sé da sola.
Ma quelle cose nere sopra cosa sono?
Ecco, ci arrivo subito. C'è del formaggio di capra, un formaggio di capra molto semplice, ma molto buono. Insomma, divertitevi anche a scegliervi gli ingredienti, andarveli a cercare. E delle ciliegie.
Ciliegie
spadellate, passate in padella con rosmarino fresco. Trovo che il rosmarino proprio esalti il sapore della ciliegia, dà grande freschezza al panino e l'acidità, diciamo, della ciliegia ci aiuta con quella marettatura stupenda che ha la coppa piacentina.
Sono dei capolavori. Daniele Reponi, chef del panino, grazie, buona estate.
A voi, ciao.
Che voi siate VIP, artiste, anzi volti noti della televisione o casalinghe di Voghera, quando c'è da organizzare un viaggio, da preparare le vacanze, fare le valigie, si hanno anche i figli in casa, siamo tutte nella stessa barca. Ve lo dico io, ma vi assicuro che ve lo dice anche la nostra ospite, Michelle Hunziker. Ciao Michelle, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno, stai preparando le valigie, Michelle? Come sei messa?
Assolutamente, io devo dire la verità, sono in vacanza da un po', sono qua in Romagna, ma presto devo andare in un altro luogo, vado in Svizzera e quindi devo fare le valigie per andare in Svizzera.
Quindi adesso sei al mare però?
Adesso sono al mare, ancora oggi, l'ultimo giorno, poi si torna su Milano e poi faccio... il cambio di valigia
è quello il dramma, che togli i costumi,
lavare tutto, stirare tutto, rimettere a posto tutto e riorganizzarsi per il prossimo viaggio. Ma no, io li chiamo i happy problem questi.
Vabbè, assolutamente hai ragione, fossero questi poi i problemi della vita, mettere dentro, togliere i costumi e mettere dentro i maglioncini pesanti perché e gli scarponcini perché si va in montagna. Senti, il fatto che tu vada in Svizzera è un ritorno insomma un po' a casa.
Ma sì, guarda, io i primi 16 anni della mia vita li ho fatti in Svizzera, poi spesso tornavo per le vacanze, però adesso c'è una, diciamo, una particolarità che sono diventata ambassador italiana, perché tu sai che ho il cuore italiano, per portare gli italiani a fare la vacanza in Svizzera, anche perché la Svizzera, come tante altre cose, non è fatta solo di cliché, quindi non è orologi a cucù e cioccolato e banche, basta, ma in realtà si possono fare delle vacanze pazzesche. Vado a fare un viaggio io stessa di 5 giorni con questo treno magnifico e attraverserò con un videomaker tutta la Svizzera per far vedere quali sono i luoghi pazzeschi per tutte le famiglie per andare a fare la vacanza. Prima però le faccio io, così vi dico esattamente che cosa si può fare di bello.
A prendere anche un po' di fresco. Tra l'altro, Michelle, insomma, per tanti poi quest'estate, forse più di quella precedente, è anche un po' un tornare a respirare dopo un anno che è stato veramente, anzi
Mamma
più di un
mia.
Anno tremendo.
Sì, anche perché Michelle,
Mamma
io
mia.
Ho visto tutti i tuoi video della DAD e anche qui eravamo tutte nella stessa barca.
Ma guarda, io veramente, quando le bambine sono tornate a scuola, mi sono inginocchiata e ho baciato il pavimento della scuola, perché veramente la DAD è stato un disastro per tutti, ma anche psicologicamente per i bambini, per cui incrociamo le dita davvero che tutto finisca e che i bambini possano stare a scuola sempre.
Senti, e tu invece personalmente, al di là della famiglia, insomma, come hai vissuto quest'anno folle, lo possiamo dire, ce lo ricorderemo davvero a vita, lo racconteremo ai nostri nipoti, ai nostri figli.
Ma io sai che proprio ieri sera con dei miei amici ero in giro, scorazzavo per la Romagna con un piccolo, con una macchina elettrica aperta e respiravo l'aria della sera. Dopo aver cenato fuori mi veniva a piangere dalla gioia per cose semplicissime e pensavo, ragazzi, vi rendete conto che cosa abbiamo vissuto e che cosa appunto i nostri figli poi racconteranno e noi saremo lì a dire no perché voi vi ricordate. Guarda, è proprio una cosa incredibile, proprio per questo però abbiamo bisogno di tornare tutti un po' a respirare appunto la natura, il contatto con le cose belle e quindi siamo tutti alla ricerca di qualità e di buon cibo e di amici veri.
Certo, e anche di contatto, di cose da fare, contatto umano.
Esatto, io lo vedo proprio anche la gente, adesso bisogna stare e continuare a stare molto attenti, però la gente proprio mi dice, Michelle, ma ti posso abbracciare che sono vaccinata? Dico, guarda, aspetta ancora un po', perché non possiamo, però anche se siamo vaccinati bisogna stare ancora un po' attenti e poi torneremo ad abbracciarci presto, che è fondamentale davvero.
Dai, Michelle, ti saluto in 10 secondi. Da dove comincia il tuo viaggio in Svizzera?
Guarda, semplicemente da Milano prendo un treno, vado diciamo nel classico luogo a St. Moritz, però farò vedere agli italiani che cosa si può fare, che è completamente fuori da tutti i cliché a St. Moritz, sì. Però da lì facciamo Lucerna, facciamo Basilea, facciamo un sacco di posti. Bello. Dove ci sono anche dei Grand Canyon pazzeschi, delle cose naturali, dei ghiacciai.
Dai, seguiremo il tuo viaggio nella tua patria, chi meglio di te può raccontarla. Dai. Michelle Hunziker, buone lavatrici e buone valigie, ok? Ciao!
Grazie anche a voi, un bacio ragazzi, ciao.
Grazie. Voltiamo l'argomento prima di andare verso la conclusione della puntata di oggi, perché poi il focus sull'attualità è sempre attivo, è sempre presente. Ci sono le ultime novità sull'estensione del Green Pass, sicché si parlava di vacanze alla fine, insomma, poi non cambiamo tanto argomento. La ripartenza della scuola, parlavamo di ragazzi, di didattica a distanza e poi la giustizia, non solo. Di questo e altro parliamo insieme al condirettore dell'Agenzia La Press, Nicola Setta. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ecco, allora partiamo, se è d'accordo, dalla questione proprio Green Pass. Insomma, abbiamo raccontato di come ci sia un gruppo comunque nutrito che in diverse città addirittura sta scendendo in piazza proprio contro lo strumento Green Pass. Sembra assurdo oppure c'è anche, insomma, hanno un pizzico di ragione secondo lei?
Da una parte io dividerei su due piani. Il primo piano è sicuramente, come dire, una qualche confusione che è stata fatta, che è testimoniata anche da discussioni in corso tra il governo e associazioni di categoria, Confesercenti, Commercio, cioè sull'applicabilità di questo Green Pass, a chi, dove, in che termini, con quali tempistiche. Dall'altro c'è una rivendicazione della libertà, a mio avviso, in qualche modo in maniera disinformata, cioè su un'obbligatorietà indotta, una rivendicazione della propria libertà, ma questa è la mia opinione, che è stata in qualche modo manovrata. La manifestazione che ha sorpreso un po' tutti, anche noi operatori dell'informazione, che ha radunato quasi 2000 persone a Torino, aveva dietro sicuramente una qualche organizzazione, perché è impensabile che in due ore successive alla conferenza stampa di Draghi si radunino, certo, nella piazza centrale di Torino 2000 persone così per un tam-tam via social. E sappiamo che anche dietro questa serie di manifestazioni previste per oggi ci sono comunque degli ambienti vicini a Forza Nuova e a movimenti di destra. Quindi sì, sicuramente un movimento, come dire, di popolo che esprime un'opinione di dissenso verso un'azione coercitiva, dall'altra manovrata per interessi politici.
Evidentemente
credo.
Sì, ma del resto anche alcuni esponenti politici sui social si sono così manifestati, talvolta anche cambiando opinione rispetto a qualche mese fa su questo Green Pass. Nicola Assetta, condirettore dell'agenzia La Pressa, abbiamo ancora un minutino, volevo portarla sull'argomento Voghera, fatto di cronaca, questo assessore che ha sparato e ucciso. Siamo al Far West, c'è un problema di sicurezza oppure il problema dove sta?
Ma sul problema di sicurezza il discorso è complesso, ecco, io credo che da un'analisi che per forza di cose rimane anche per il tempo che abbiamo a disposizione superficiale, però che un assessore alla sicurezza di un comune come quello di Voghera, ma di un qualsiasi comune, si aggiri la notte facendo la ronda con una beretta in tasca e colpo in canna, ecco, a me inquieta moltissimo.
Sì.
Un personaggio che scopriamo, se risponde a verità l'inchiesta che sta andando in corso, addirittura attenzionato dai vertici della polizia locale di cui lui era responsabile, perché lui era assessore
alla sicurezza.
Si è autosospeso, adesso comunque si è autosospeso, ma alla sicurezza, ma anche alla polizia locale. Ecco. A quanto pare all'attenzione del sindaco erano venute numerose segnalazioni da parte degli stessi vertici della polizia di una certa inquietudine rispetto alla condotta di questo.
E insomma, poi sappiamo cosa è successo. Assetta, siccome purtroppo dobbiamo salutarci, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, le chiedo solo sì o no, siccome in conferenza stampa si parlava anche di ripartenza della scuola, stessi identici discorsi dell'anno scorso, secondo lei quest'anno impareremo dagli errori, quindi torneremo preparati a settembre oppure no?
Ma ahimè, anche quest'anno mi sembra che ci si muova con estremo ritardo. Adesso sappiamo che prossima settimana ci sono una serie di incontri tra associazioni, sindacati, vertici del governo, Bianchi, Speranza, eccetera. Ci sono ancora molti nodi al pettine. Io credo che bisogna procedere sicuramente, così come è stato per i sanitari, verso un'obbligatorietà di vaccinazione del personale docente. Sì. Questa è una mia convinzione. Per quanto riguarda i ragazzi, c'è un obiettivo fissato da Figliuolo che vorrebbe per settembre arrivare almeno al 60% dei vaccinati. Ecco, io credo che bisogna fare di tutto, ma davvero di tutto, l'individuazione di spazi,
certo,
alternativi, eccetera, per evitare questa sciagura della DAD.
Certo.
Che è stata
ne stavamo parlando anche prima con toni un pochino più leggeri con Michel Hunziker, ma la DAD è stato quello che è stato. Nicola Assetta, con direttore della Pressa, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro a voi e agli ascoltatori.
Noi ci si rivede domattina, grazie Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, le ultime notizie a domani, ciao!